Questioni ancora? Perché io su questo, senza adesso per non starci tutto il tempo, senza rifinire di leggerlo e fare commenti puntuali su ogni singolo pezzo, però in termini generali mi sembra che si potevano fare una serie di commenti. Intanto nei passaggi che avevamo letto la volta scorsa, questa volta no, c'è un nesso che è una cosa, diciamo, forte e caratterizzante nella visione di Gramsci, tra storia, politica e cultura. Storia, politica e cultura come facce diverse della stessa cosa, dello stesso attività, dello stesso interesse. Cioè, quando lui ragiona, e non ci scordiamo mai che era un politico di primissimo livello, e quindi politico, questi tre aspetti che vanno sempre insieme sono, diciamo, il fatto che vadano insieme connota e caratterizza la sua idea di che cosa voglia dire politica. Qui parla di storia come continuo processo di liberazione e autocoscienza. La politica è quella cosa che conduce gli uomini a muoversi, a uscire dal loro presente. Il politico immagina l'uomo come è e nello stesso tempo come dovrebbe essere per raggiungere un determinato fine. Il suo lavoro, del politico, consiste appunto nel condurre gli uomini a muoversi, a uscire dal loro essere presenti, per diventare capaci collettivamente di raggiungere il fine proposto. E qui usa la paroletta, cioè a conformarsi al fine, dove conformarsi e conformismo è movimento, non è stasi e adeguamento. Cultura, la via per realizzare, è la via per realizzare l'integrale rinnovamento intellettuale e morale per creare nuovi conformismi. Storia, politica e cultura insieme e viste in questo modo ci danno alcune idee di fondo, secondo me, che si possono dedurre anche semplicemente da questo pezzetto che prende spunto da Nizzano. Una idea di fondo che mi sembra molto evidente è che niente è fermo, niente è statico, tutto è movimento, processo, cioè non c'è niente è puro, niente è univoco, unidirezionale. Tutto è commistione, con presenza di elementi diversi, di ritmi diversi, di direzioni diverse. Quando dice che non c'è una sola direzione, attenzione che è gravissimo errore pensare che le cose si sommano in quella direzione e si può tornare indietro, vuol dire che il movimento non è univoco. Quando dice che i conformismi possono essere tanti contemporaneamente e ci sono agenzie diverse che lottano a farli diversi, niente è puro, niente è unico, non c'è una cosa sola. Io lo devo sapere che la realtà è complicata e complessa. Quando dice, mi sembra che Nizzan sbaglia a liquidare e a criticare così i vari gruppi, eccetera, vuol dire che appunto nella concreta situazione in cui scrive Nizzan e scrive Argo di educazione fascista, la situazione culturale francese è fatta di quella costellazione, con quella costellazione si ha a che fare e non è che scarto uno, scarto un altro perché nessuno corrisponde al 100% di quello che mi serve. Non esiste il 100%. Avrò sempre percentuali variabili, composizioni variabili, ma mai nessuna perfetta. Questo è anche il senso di quando dice che la nuova letteratura non può non essere nazionale, e la formuletta famosa di Gramsci, nazional popolare, non vuol dire nazionalismo, Italia è bello, Francia è brutto o cose di questo genere. Vuol dire sempre che tutto si fa alla scala del qui e dell'ora, del circoscritto, del contestuale. Quello che dicevo prima, che somiglia all'approccio etnografico dell'antropologia, che è un qualcosa di empirico che succede, si fa, si costruisce in un punto determinato con interlocutori determinati che quelli sono, e non è che se non funzionano non mi piacciono e non dicono esattamente tutto quello che penso io che sia giusto che dicano, li scarto. È il contrario. Io ho in mente cosa mi servirebbe, cosa vorrei, ma ho davanti qualcos'altro. Beh, io prendo quel qualcos'altro che c'è e ci lavoro, ci dialogo, ci intervengo e vado avanti da questo punto di vista, sapendo che non c'è, e vado avanti. Non c'è stasi, non c'è essere fermi, non c'è aspettare. Questo era una cosa che non è venuto fuori. No, sì, forse in questa cosa che dice che non c'è una sola linea di movimento progressivo. La sua polemica, anche questa che è data dal tempo di quando è diventato socialista, scriveva sull'Avanti e sul Grido del Popolo, eccetera. La polemica contro l'interpretazione positivistico-automatistica, diciamo, del socialismo italiano e largamente del socialismo internazionale, per cui se nei sacri testi marxisti c'è scritto che prima viene il feudalesimo, poi viene il capitalismo e poi viene il socialismo, vabbè, il mio compito è attendere, il socialismo verrà. Io intanto mi preparo, sono socialista, ho la tessera e quindi quando viene il momento comando io. Non funziona così. Come sottolinea molto bene Crean nel capitolo iniziale in cui dà alcuni spunti per caratterizzare il marxismo, che lei appunto dice duttile di Gramsci, la storia è fatta di possibilità nelle quali si interviene. Crean porta l'esempio di Machiavelli, che è uno degli interlocutori più interessanti per Gramsci e su cui Gramsci si esercita molto a ragionare. Machiavelli è un'occasione mancata, interessantissimo proprio perché è l'occasione mancata. Quello che aveva visto giusto, che cosa si doveva fare in Italia e si stava facendo nel resto d'Europa, in Italia non si è fatto. Si sarebbe potuto fare come si è fatto nel resto d'Europa, ma non si è fatto. Da una parte si è fatto e dall'altra no. La storia dà le possibilità, quindi un determinato, Crean ne parla a proposito del fatto di dire che Gramsci accetta assolutamente l'impostazione ortodossa marxista per cui è l'aspetto economico, strutturale, di base delle società a influenzare tutto il resto, ma non c'è un rapporto di causa ed effetto fra l'economia funziona così, allora tutto il resto funziona così. Sono possibilità che si danno, ma qualcuno poi deve intervenire e far qualcosa perché queste possibilità prendano una direzione o ne prendano un'altra. Machiavelli era uno che nel Rinascimento aveva teorizzato il principe come sovrano assoluto, che era quello che si stava facendo nel resto d'Europa per costruire gli stati nazionali. C'era la monarchia assoluta. In quel momento la monarchia assoluta era la soluzione progressiva, tra virgolette, come conformismo, nel senso che la monarchia assoluta è una cosa cattivissima, c'è cioè uno che comanda e gli altri ubbidiscono. Ma in quell'epoca quel sistema in cui sì, vabbè, formalmente uno comanda, ma in realtà è tutto un sistema che si organizza, fu il modo in cui in Francia, in Inghilterra, in Russia, si andarono costituendo delle entità nuove che erano gli stati nazionali, grandi stati nazionali, con un'amministrazione centralizzata, eccetera, che modernizzarono fortemente ciò che avevano trovato prima, cioè i rimasugli dell'ex impero romano, del feudalesimo, eccetera, eccetera. In Italia questo non è successo. L'Italia è rimasta con i suoi piccoli stati separati e autonomi, e non c'è stato nessun monarca assoluto che è riuscito a unificarli. Quindi tutto l'interesse di ragionamento di Gramsci su Machiavelli è il ragionamento su una possibilità mancata, ma possibilità. E testimonia appunto il fatto che la storia è fatta di processi, di movimenti, di nulla che sta mai fermo. Qualcuno deve sempre intervenire, perché se non interviene qualcuno sarà un altro a occupare il posto e fa un'altra cosa. Dal punto di vista di Gramsci, lui riflette su una storia di sconfitte, bene o male, perché la cosa importante che aveva fatto da giovane con i suoi amici, Torino 1920, è una storia di sconfitte. Finisce in galera e ci muore perché è una sconfitta a livello nazionale e così via. Quindi, diciamo, penso che lui anche soggettivamente sarebbe stato ben più contento di ragionare su una storia di cose che andavano bene e non di cose che andavano male. Però di fatto questo testimonia come relativamente parità o somiglianza perlomeno di condizioni si danno esiti diversi perché c'è l'intervento di forze diverse, e quindi l'aspetto soggettivo di costruzione di una forza, nella fattispecie per quanto riguardava lui, politica, in grado di intervenire, di orientare, eccetera, era un elemento fondamentale. Da questo punto di vista, appunto, succede poi in Italia il fatto che viene fondato il Partito Comunista d'Italia, per cui si mette d'accordo con Bordiga e altre persone che non la pensavano esattamente con lo suo stesso, diciamo, taglio e d'utilità e movimento. Però l'esigenza di costruire uno strumento che avesse chiarezza e che avesse una capacità di intervento portò a quel tipo di scelta. Quindi anche questo è un elemento che aggiunge complessità alla complessità che dicevo prima, perché questa, e direi è il motivo conduttore che noi possiamo leggere nei quaderni, è un punto di vista che coglie le dinamiche dal basso e si interessa di ciò che succede nel basso, nel subalterno, nel folklore, nel senso comune, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un fortissimo interesse per l'alto, per la costruzione di ciò che si può fare come intellettualità cosciente, come moderno principe, cioè il partito politico moderno, come sviluppo della filosofia della praxis, cioè che è il marxismo, che se vuole andare avanti deve pagare deliberatamente e felicemente il prezzo di un imbarbarimento, come lui dice, De Martino riprenderà nel suo saggio del 49 intorno a una storia del mondo popolare subalterno, suscitando le ire dei dirigenti di allora del PC. Imbarbarimento perché ti sporchi le mani, perché ti metti a livello di quelli che vuoi smuovere. Il compito del politico, come dice qui, è quello di muovere, di far uscire le persone dalla condizione in cui si trovano. Hai degli obiettivi, ma questi li puoi anche cambiare cammin facendo. L'importante è riuscire ad innescare questo movimento. Questa è un'altra delle caratteristiche che, diciamo, marcano fortemente la persona Gramsci come dirigente politico. Per quanto è stato libero di farlo e come, diciamo, autore e pensatore nei quaderni. Per quanto è stato libero di farlo, appunto, lui si è mosso in questa direzione, perché il movimento dei consigli andava in questa direzione. L'appoggio non decisissimo, ma insomma, la considerazione positiva perlomeno del movimento degli arditi del popolo, che fu l'unica opposizione di massa armata allo squadrismo fascista, e che era un fenomeno del tutto apartitico, infatti molto osteggiato da tutti i singoli partiti perché non si fidavano. Gramsci non fu ostile a questo, ma non, il Partito Comunista allora era diretto comunque da Bordiga, non ci fu una battaglia forte su questo, e diciamo l'unico fenomeno popolare di opposizione allo squadrismo fascista ebbe alcuni successi importanti, ma non ebbe grande sviluppo. La lettera che lui scrive poco prima di venire incarcerato come segretario del Partito Comunista d'Italia e a nome dell'ufficio politico, all'ufficio politico del Partito Comunista Sovietico, intervenendo nella lotta che allora era già ferocemente in atto, anche se stavano ancora tutti lì, e che sollevò grandi polemiche interne al partito italiano stesso. Togliatti, che era rappresentante a Mosca, la bloccò. In sostanza, morto Lenin nel 24, si era scatenata una grande lotta interna che porterà poi al dominio, diciamo, personale del solo Stalin. Ma allora c'erano ancora i Trotsky, Bukharin, Kamenev, Zinoviev, eccetera, che però, diciamo, si polemizzavano in modo molto lacerante. Gramsci scrisse una lettera dicendo: cari compagni, il vostro meraviglioso prestigio di quelli, gli unici che avete vinto, eccetera, eccetera, per carità non dilapidatelo con questo genere di cosa, eccetera, eccetera. Non l'ha detto in questi termini, l'ha detto in modo molto più politico e molto più serio. Si può leggere. Ci sono i documenti che Togliatti stesso ha pubblicato. Togliatti gliel'ha bloccata dicendo: sei matto, questi, cioè, non esiste che noi ci mettiamo, ci esponiamo in questo modo. Però comunque la fece conoscere, anche se per le vie indirette. Questo era un modo, diciamo, di fuoriuscire dalle logiche dello schieramento netto, o con me o contro di me, che a livello anche di vertice funzionava. E da ultimo, un'altra cosa, da politico, anche se ormai carcerato, ci furono grosse polemiche nella comunità carceraria di Turi, per esempio, perché l'Internazionale Comunista e il Partito Comunista cambiarono varie posizioni. Adesso non è importante entrare nel dettaglio. Lui a un certo punto, e a un certo punto, diciamo, si ebbe la posizione che si pensava che i regimi autoritari e borghesi stessero per crollare, quindi bisognava far da sé, litigare il più possibile, distanziarsi dai partiti socialisti e altri partiti comunque non fascisti o non reazionari. Fu nota come la politica della svolta. Nel 30 portò a espulsioni di alcuni dirigenti del PC. Gramsci gli mandarono in galera il fratello Gennaro per sondare che cosa ne pensava. Gramsci non fu d'accordo con questa svolta, e anzi se ne uscì fuori con la parola d'ordine della Costituente. Cioè, lui in galera sosteneva che dal fascismo in Italia si usciva non con la dittatura del proletariato come prima fase, ma con la Costituente, cioè mettendo d'accordo tutti quanti quelli che non erano fascisti. Ora, diciamo che veramente la faccenda è andata così. E questo negli anni 30 non lo poteva immaginare nessuno. È indicativo però di una idea di politica che è movimento, non è stasi, non è stare ad aspettare. Crollerà il fascismo? Benissimo, io aspetto e poi prendo il potere e faccio dittatura del proletariato. No, questi stanno al potere, bisogna far qualcosa. L'idea che gli sembrava più, diciamo, ragionevole, realizzabile con quello che concretamente c'era sulla scena politica italiana, era la parola d'ordine della Costituente, cioè di una fase di rinnovamento che metteva insieme tutti i non fascisti. Non era una cosa particolarmente articolata e non se ne trova traccia nei quaderni, è una cosa appunto che stata testimoniata da tutti i suoi compagni detenuti, dei quali quasi nessuno era d'accordo su questa linea, però appunto era una cosa, diciamo che mi sembra che possa essere letta nello stesso modo, al di là avesse previsto o non che fosse una cosa di destra o di sinistra, ma una cosa di movimento, cioè il politico è quello che muove le cose e non sta ad aspettare. Questo mi sembra un po'. E anche da questo punto di vista, quando dice si ha di contro una formidabile organizzazione di interessi editoriali, alla fine di questo paragrafo, quando dice la nuova letteratura, il poliziesco, eccetera, eccetera, si ha di contro una formidabile organizzazione di interessi editoriali. È curioso, lui sta seppellito in una cella, si ha di contro, chi ha di contro? Si immagina fuori o qualcuno che possa fare questo dopo? E si pensa in una situazione in cui si fondano case editrici, si promuoveranno nuovi letterati, si cercherà di costruire un nuovo pubblico. È sempre un'idea appunto di muovere, e lui stesso, lui o chi sente di rappresentare, come soggetto attivo, non come semplice spettatore che contempla le cose e cerca di capirle più o meno staticamente. È sempre un'idea di esserci dentro, di sporcarsi le mani e di riuscire a inventarsi qualche cosa per andare nella direzione prefissata, che c'è, non è che diciamo, si muove brancolando nel buio, però qualunque sia la direzione, si tratta di muoversi in quella direzione. Vi sembra chiaro tutto questo?
Io ho una domanda, magari può sembrare banale, però partendo proprio da zero, diciamo, adesso stiamo affrontando un discorso molto dal punto di vista metodologico, ma poi alla fine l'obiettivo, il fine, sì, diciamo la liberazione, la coscienza, però per fare cosa? Nel senso, è perché lui proprio, adesso perché stiamo parlando di questo o perché Gramsci si è concentrato su questo? E quindi magari in seguito ci sarà proprio un'analisi del fine, dell'obiettivo, del perché, più che del come arrivare, come muoversi. Non so se è chiaro quello che.
Sì, più o meno penso di aver capito. Diciamo che dal punto di vista di noi modulo MDA 4 non abbiamo tanto l'obiettivo di studiare il pensiero di Gramsci in quanto tale, nella sua interezza, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di ragionamento e il prendere in esame questa nota in questa maniera è metodologico. Diciamo che tagliando proprio le cose con la super accetta, Gramsci, essendo comunista, è morto, perché il comunismo è morto storicamente. Allora uno lo prende e lo butta via. Che ci faccio? Non mi serve a nulla. Non si è occupato della natura umana. Se io mi occupo della natura umana, sento uno che si è occupato della natura umana 2000 anni fa, 50 anni fa, mi è irrilevante. Questo signore aveva degli obiettivi molto concreti nella vita, falliti soggettivamente e storicamente. Quindi via. In realtà il metodo è ciò che lo salva. Esattamente questo tipo di cosa diventa contenuto. Perché il metodo io, se ci trovo qualcosa di convincente, lo riapplico ad altro. In realtà il metodo è un contenuto, cioè una cosa che può sopravvivere alla caducità dei contenuti. La dittatura proletaria è una cosa che semplicemente non ha funzionato e nessuno la ragionevolmente propone di fare più. C'è stata una lunga, relativamente lunga con i tempi dell'umanità, fase in cui una mezza parte dell'umanità o viveva in quell'ottica o cercava di andare in quell'ottica. Adesso non esiste più nulla di questo se non a livello puramente residuale. Ma il tipo di interesse, il tipo di atteggiamento che ha un personaggio nei confronti di mondo popolare subalterno è quello che a noi continua, eventualmente, se decidiamo che, a interessarci, a parlarci e a darci degli insegnamenti. Quindi di fatto è una questione di metodo. Crean scrive sul tema cultura, che è una cosa di contenuto, ma di fatto, come abbiamo già detto varie volte, non è che c'è una teorizzazione cosa è cultura per Gramsci, che lui teorizza da qualche parte, allora io lo prendo, è un contenuto buono e lo continuo a utilizzare. L'interpretazione di contenuto che Malinowski fa della magia del kula, del senso dello scambio cerimoniale kula, diciamo dell'organizzazione familiare, parentale dei trobriandesi, a restadi, può essere completamente ridiscussa. Quello che rimane indefinitamente è il fatto che ha inventato una metodologia di lavoro poi nominata osservazione partecipante. È stato l'eroe fondatore di questa cosa, non l'ha fatto solo lui, però è stato il più consapevole nell'applicarla e nel teorizzarla, anche se non con questo nome. È un approccio metodologico, però è quello che ci rimane e sopravvive a lui, a tanti altri che, per quella che è diventata antropologia classica inglese e americana, è rimasto caratterizzante e connotante l'approccio antropologico. Quindi il metodo non è una cosa, diciamo, menare in camperlaia, ci giro intorno, ma non arrivo mai al dunque. Il metodo può essere un'acquisizione scientifica di contenuto. Di fatto, appunto, ci sono una serie di aspetti di merito e metodo dialogano, evidentemente, perché il metodo non è vuoto. Il merito che continua a interessare noi è rivolto appunto all'interesse per le classi subalterne, che sono un oggetto classico di indagine antropologica. Però il modo per cui lui se ne è occupato è quello che continua a renderlo fecondo, per cui appunto dalle letture più fantasiose e più creative americane, indiane, giapponesi, eccetera, è andato disseminando idee nel mondo, ma per forza di cose per l'atteggiamento, per lo stile, per il metodo, perché che gliene frega ai giapponesi di quello che succede negli anni 30 in Italia, cioè a un giapponese antropologo, dico degli anni 90, o ai Komarov negli anni 2000. Quel contesto storico e le risposte di contenuto che vengono date a quel contesto storico sono superate. Però è il modo di porsi rispetto a quelle cose che non lo è. E quindi, diciamo, è il modo di porsi che è raccontato con mille esempi diversi che uno continua a seguire. Quindi non so se questa è una risposta altrettanto terra terra, però diciamo.
No, ma io era proprio quello che volevo sapere, nel senso, rimanevo così un po' peso perché dicevo sì, ma poi dove arriviamo? Quindi no, ho capito bene.
Dopo, questo comunque è un tema da riprendere, diciamo, verso il 20 maggio. Che a che cosa saremmo arrivati, se ci sono degli ulteriori contenuti. Ma tendenzialmente direi che è un po' sempre quello che uno fa trattando i classici. Certo, io se sono seduto e mi leggo un'opera di narrativa non sto tanto a vedere, o perlomeno se sono un critico letterario, naturalmente lavoro professionalmente anche a livello che possiamo dire metodologico, ma se io trovo qualcosa che ancora mi dice alcunché in opere poetiche o in opere narrative, e sicuramente deve passare qualche cosa a livello di contenuto, perché se no come lettore non funziona. Però questo, diciamo, è un altro forse paio di maniche, per cui il mondo di Ogen Sue, che è uno di quelli di cui lui si occupa, la letteratura popolare, trattandoli dei peggio, insomma, io ho provato, semplicemente perché avevo letto Gramsci, a leggermi I misteri di Parigi di Ogen Sue, e per me era diventato un obiettivo nella giornata, quello di avere la fascia oraria in autobus per andare al lavoro, in autobus per tornare al lavoro, per poter leggere I misteri di Parigi di Ogen Sue, che è pura letteratura d'appendice dell'Ottocento francese, cioè delle storiacce tra il granguignolesco, eccetera, eccetera, che avevano un meccanismo narrativo che io trovavo assolutamente affascinante, accattivante, eccetera, eccetera. Decaduti tutti i contesti, tutte le cose per cui poteva piacere alle portinaie di Parigi dell'Ottocento, a me piaceva nel 1990, non so quando è che l'ho letto, a Roma. Quindi, diciamo, lì c'era un qualche cosa, non so, non sono un teorico della letteratura, quindi non so.